Passiamo quindi al capitolo 7. Tu Mercules, audi me inquit, tu desine fatuari. Venisti huc ubi mures ferrum rodunt. Citius mihi verum, ne tibia logias excutiam. Et quo terribilio resset, tragicus fit, et ait. Ex prome propere sede qua genitus cluas, hoc ne peremptus stipitat terracidas. Ec clava reges sepe mactavit feros. Quid nunc profatu vocis incerto sonas? Que patria, que gens mobile duxit caput? Ed isse requidem regna tergemini petens, longinqua regis, unda besperio mari, in aciad urbem nobil ad vexi pecus, vidi duobus imminens fluviis jugum, quod Phoebus ortus emper obverso videt, ubi Rhodanus ingens amne prerapido fluit, ararque dubitans quo suos cursus agat, tacitus quietis ad luit ripas vadis. Est nilla tellus spiritus altrix tui? Allora Ercole, ascoltami un po', disse, smettila di fare il pazzo. Sei venuto in un posto dove i topi rodono il ferro. Fuori il vero, alla svelta, se non vuoi che ti scrolli di dosso e ghiribizzi. E per incutere più timore, assume un tono tragico e dice, dichiara alla svelta da che luogo si dice che tu sia nato, se non vuoi finire a terra ammazzato da questo pezzo di legno. Questa clava ha massacrato spesso re feroci. Che cosa biascichi con questa incerta emissione di voce? Quale patria, quale popolo allevò il tuo malfermo capo? Dillo. Quanto a me, quando diretto al regno lontano del triforme re, il re è Gerione, a cui Ercole doveva rubare i buoi, e che aveva tre teste e un triplice corpo. Dicevo, quando diretto al regno lontano del triforme re, da dove? Dal mare Sperio, Ercole si stava recando nel golfo di Cadice, quindi a occidente. Da dove? Dal mare Sperio, alla città di Inaco. Inaco era la divinità fluviale dell'Argolide, qua indica la città di Micene. Alla città di Inaco condussi la nobile Mandria. Vidi un giogo che sovrastava due fiumi, che Febo al sorgere sempre ha dinanzi a sé, dove il maestoso Rodano fluisce con rapida corrente e l'Arar, la Saona, un affluente del Rodano, incerto dove spingere il suo corso, lambisce silenzioso le rive con placidi flutti. È forse quella la terra altrice del tuo spirito? Quindi Ercole si rivolge a Claudio per chiedergli se è di Lione. Lione sorgeva su un colle, il Iugum menzionato a rigo 9, e si rivolge a lui in versi, in trimetri giambici, il verso caratteristico della tragedia senecana, con cui questi versi hanno numerosi punti di contatto. La struttura metrica stessa è stata ritenuta affine a quella di Seneca. Alcuni confronti con le tragedie di Seneca li trovate elencati nell'apparato della Roncali. I confronti più stringenti sono stati istituiti con l'Hercules Furens, tanto che in mancanza di testimonianze affidabili per la datazione dell'Hercules Furens, questi confronti sono stati sfruttati per collocare l'Hercules cronologicamente intorno al 54, sulla base del presupposto che se echi dell'Hercules si ritrovano nell'Apocolochiuntosis è probabile che questa tragedia fosse nella mente di Seneca. Questa è un'ipotesi accolta anche da John Fitch nel suo commento all'Hercules Furens e da Nisbet nei Classical Papers. L'introduzione dei versi tragici nell'Apocolochiuntosis è narrativizzata, vale a dire il narratore si serve di uno stratagemma, che è quella di attribuire a Ercole la scelta di parlare in versi tragici per essere più spaventoso nei confronti di Claudio. Il tono dei versi, oltre che dal ritmo, deriva anche dal lessico scelto, che è un lessico arcaizzante e caratteristico di letteratura molto elevata, come vedete da verbi come cluas, da composti come tergemini, da aggettivi come altrix. È un tono, quello di questo Carme, che contrasta fortemente con quello del discorso diretto di Ercole in prosa, che inizia con tu desine fatuari, che doveva essere un'espressione piuttosto comune, che prosegue con un proverbio, ubi mures ferrum rodunt. I proverbi erano caratteristici del parlare popolare, Aristotele dice che sono segno di agroichia e per questo sono molto frequenti nella commedia e in tutte le mimesi del parlare quotidiano. Sono frequentissimi, ad esempio, nei discorsi dei liberti all'interno della scena Trimalchionis di Petronio. Anche la successiva espressione citius mihi verum è caratteristica del linguaggio colloquiale, sia perché è caratterizzata da un'ellissi, ne ritrovate una simile a 13,2, celerius inquit mercurius et venire nos nuntia, sia perché c'è un comparativo dell'avverbio celerius che è caratteristico della lingua d'uso. La lingua d'uso preferiva forme comparative ai gradi positivi e quindi celerius, citius, ocius e simili. Che cosa possiamo consultare se vogliamo sapere se un'espressione è o non è colloquiale? Beh, un buon punto di partenza è la Lateinische Umgangssprache di Hoffmann, che è stata tradotta anche in italiano per Patron, la lingua d'uso latina, che avrebbe un grande bisogno di essere aggiornata, ma che come primo strumento di consultazione è ancora oggi utilissima. Per i proverbi utilizziamo un repertorio di 8 di Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer, i proverbi e i modi di dire dei romani, che trovate anche in rete perché è uscito alla fine dell'Ottocento, e che per le espressioni proverbiali è il punto di partenza. In Italia c'è anche un dizionario delle sentenze greche e latine, curato da Renzo Tosi, che in molti casi aggiorna il repertorio di 8, anche se ha un taglio più divulgativo. Naturalmente questi testi possono costituire soltanto punti di partenza. Per lo studio approfondito di una singola espressione o di un termine è necessario approfondire quali sono le sue occorrenze e i suoi usi nella letteratura classica. E a questo fine possono servirci repertori come Thesaurus Lingue Latine. È il caso, ad esempio, della logias che troviamo subito dopo, ne tibia logias excutiam, un termine raro, un grecismo che deriva naturalmente da logia ed è usato nel senso di insensatezza. Un'occhiata alla sua diffusione nei testi ci chiarisce che questo termine doveva essere di uso colloquiale in contesti non particolarmente elevati. Quella di Seneca, Apocolochiuntosis, è la prima attestazione del termine. La seconda si ritrova, molto probabilmente, nel discorso di un liberto nella scena Trimalchionis, dove per la verità il testo è stato messo in discussione dagli studiosi perché non è perfettamente comprensibile. Siamo a 58,7, il liberto Ermerote se l'è presa con Gitone e gli sta dicendo che se anche Gitone ha studiato non è migliore di lui. E gli dice: non didici geometrias critica etalogias menias, sed lapidarias litteras scio. Insomma, io non ho studiato geometria, critica, etalogias menias. Qui alogias menias è stato corretto in alogas nenias da Schaeffer, cioè sciocchezze, canzonette senza senso, una correzione che è possibile, ma non del tutto sicura. Se noi guardiamo il Thesaurus, scopriamo anche che la successiva attestazione è nelle epistole di Agostino, nelle quali si spiega «Quid est autem alogia, quod verbum ex greca lingua usurpatum est, nisi cum epulis indulgetur, ut rationis tramite devietur?» In sostanza Agostino spiega che la logia è quel momento in cui, dopo cena, si indulge a discussioni che escono dal seminato. Quindi un momento di rilassatezza, dovuto anche probabilmente all'aver bevuto del vino, in cui si dicono delle sciocchezze. Per venire al testo, non ci deve perciò sorprendere se L ha frainteso il termine, o meglio l'ha ricopiato male, e ha scritto algias invece di alogias. Era un termine raro e una svista era il minimo che potesse capitare. Non di uso particolarmente raro, però certamente meno frequente di exprimo, era il verbo expromo, che è stato restituito nel primo verso del Carme da Renano e da Junius. I manoscritti sono tutti concordi nel tramandare exprime invece di exprome, segno che l'errore era già nell'archetipo, ma la correzione è sicura. Exprime, infatti, con la sua I breve, non può stare in questa sede del trimetro. E la correzione in exprome è la più semplice di tutti, la più a portata di mano, anche in considerazione del fatto che questi due verbi erano frequentemente confusi nei manoscritti, sia perché graficamente erano simili, sia perché dal punto di vista semantico sono spesso sovrapponibili. Per rendervi conto di quanto era frequente questo errore, vi basta consultare la voce expromo del Thesaurus, dove all'inizio della voce trovate esempi delle confusioni più frequenti avvenute nei manoscritti, che sono prevalentemente con due sinonimi, con il verbo exponere e con il verbo exprimere. Il Thesaurus naturalmente non elenca tutti i casi in cui nelle storie delle tradizioni si è verificato l'errore. Il Thesaurus elenca quei casi che sono desumibili dalle edizioni critiche. Sempre al verso 1, l'errore d'archetipo sed invece di sede è stato corretto da Renanus e dai manoscritti della classe S minuscola. Evidentemente in precedenza non si era capito che sede qua è una traiezio per qua sede, e quindi sede è stato interpretato come congiunzione avversativa. Dico che è stato corretto da Renanus e dai manoscritti della classe S, perché se anche S minuscolo fosse meno lontano dall'archetipo di quanto si è ritenuto finora, la lezione dell'archetipo è garantita dall'accordo del Sangallensis con Beta, e quindi quella di S minuscolo deve essere una congettura, come dimostra anche il fatto che S minuscolo ha adottato un ordine delle parole diverso, che è qua genitus sede. Cluas, vedete, è un termine difficile che i manoscritti recensori hanno per lo più sbagliato, scrivendo tuas, dicas o fluas. E sostanzialmente anche gli altri errori che compaiono nel Carme, prevalentemente a carico di V, sono errori dovuti alla mancata comprensione di termini più rari, più difficili, che i copisti potevano non aver incontrato, o che, se avevano incontrato, erano soggetti a non riconoscere. Ecco quindi perché V scrive dava invece di clava, regnanter gemini invece di regnater gemini, Inachaiam invece di Inachiam, Altrex invece di Altrix. Al penultimo verso, rigo 141, Roncalli ci riporta la lezione di L. Undis che si oppone a quella del DSDV e quindi dell'archetipo Vadis. Roncalli ci dice che la lezione Undis è stata approvata da Hermann, ma la lezione Undis non può risalire all'archetipo per ragioni stemmatiche e si tratta molto probabilmente di una congettura banalizzante di L che non conosceva quest'uso di vadum che al plurale può essere utilizzato anche per significare i flutti. È un uso che compare almeno a partire da Virgilio. Quindi Undis rappresenta proprio un caso esemplare di banalizzazione e non sarebbe difendibile neanche se avesse lo stesso peso stemmatico di Vadis, in quanto Vadis dovrebbe essere messo a testo come lectio difficilior rispetto al banale Undis.